Buongiorno a tutti. Questa inchiesta prende spunto da quello che sta accadendo in Italia a partire da fine gennaio in ordine all'epidemia di coronavirus cinese, cosiddetto tale. Prendiamo atto che la censura italiana sul virus è molto peggio di quella cinese. Pensiamo a determinate reti o sette, a una setta pensiamo, ed a tutti i suoi format di disinformazione. Io ho delle preoccupazioni fondate, perché per 55 giorni, a parte diciamo le inchieste di Liguori sul fatto che non vi fossero state notizie del virus dalla Cina, il primo morto è dell'8 dicembre, noi abbiamo avuto le prime notizie solamente il 22 gennaio e nel frattempo i media scrivevano che sostanzialmente il regime costruiva ospedali. A Wuhan c'è un laboratorio in cui sarebbe successo un piccolo incidente che ad esempio Liguori ha denunciato sin dal primo giorno. Voleva sapere dove fosse nato questo virus, anche perché già a metà febbraio gli scienziati cinesi sostenevano che il coronavirus fosse uscito da un laboratorio vicino al mercato di Wuhan, senza specificare se fosse il mercato ittico o l'altro mercato degli animali vivi. E i due biologi Botao Xiao e Lei Xiao della South China University hanno gettato sin da quel momento ombre sulla iniziale diffusione del virus. Perché? Perché secondo fonti ufficiali il virus in questione sarebbe stato trasmesso all'uomo da pipistrelli contaminati venduti in un mercato del pesce di Wuhan. Ma questi due biologi nel loro rapporto hanno invece scritto che il coronavirus, secondo loro, avrebbe avuto origine in un laboratorio vicino al mercato della città, che poi era, diciamo, l'epicentro dell'epidemia. Questi due scienziati hanno contestato la versione ufficiale secondo la quale l'agente patogeno sarebbe stato trasmesso dai pipistrelli direttamente all'uomo, in quanto le probabilità che questi animali possano volare sopra il mercato era molto molto bassa. E inoltre, come risulterebbe dalla testimonianza, il pipistrello non sarebbe un cibo venduto nella città di Wuhan e in particolare in quel mercato. Il laboratorio nei pressi del mercato. Così i due ricercatori hanno analizzato diciamo, la zona circostante al mercato e hanno identificato due laboratori che conducono ricerche su pipistrelli e agenti patogeni. Il più vicino di questi due laboratori, il Wuhan Center for Disease Control and Prevention, si trova a soli 280 metri dal centro di diffusione del virus. Precedentemente uno scienziato che lavora in quel laboratorio avrebbe riferito di essere stato attaccato dagli stessi pipistrelli due volte e, conoscendo l'estremo pericolo della possibile infezione, si sarebbe messo in entrambe le occasioni in quarantena volontaria per 14 giorni. Secondo gli scienziati in questione, dunque, potrebbe essere plausibile, per loro lo è, che il virus sia trapelato dal laboratorio e abbia così contaminato i pazienti iniziali, anche se studi futuri dovranno fornire delle prove consolidate su questa versione. Il secondo laboratorio entra in gioco adesso, perché gli stessi studiosi della South China University hanno analizzato anche la possibilità che il coronavirus sia fuoriuscito da un secondo laboratorio, posto a 12 km di distanza da questo ormai famosissimo mercato del pesce di Wuhan. E in un recente studio si evidenziava come all'interno di questo secondo laboratorio gli scienziati stessero testando un particolare virus sui pipistrelli partendo dalla primordiale SARS. Questo derivato potrebbe essere quindi uscito dal laboratorio. Le conclusioni, in attesa di ulteriori evidenze, asseriscono che potrebbe essere necessario rafforzare i livelli di sicurezza nei laboratori a rischio biologico e ad alto rischio, che avrebbero dovuto essere trasferiti lontani dai centri urbani e da altri luoghi densamente popolati. Questo fino al marzo, ai primi di marzo di quest'anno. Va anche detto che in ordine all'Italia la scoperta della mutazione genetica che lo ha reso pericoloso per l'uomo è stata fatta dal campus biomedico di Roma ed è stata ricostruita la sequenza genetica che ha permesso al microorganismo di passare dagli animali alla specie umana. La scoperta si deve al gruppo di statistica medica ed epidemiologia molecolare dell'Università Campus Biomedico di Roma. Il primo autore è uno studente, si chiama Domenico Benvenuto. La mutazione è avvenuta tra il 20 e il 25 novembre, sarebbe questa la data. Lo studio è accessibile anche online ed è in via di pubblicazione sul Journal of Clinical Virology. Questo studio mette sotto esame le sequenze genetiche del virus in circolazione e scopre la mutazione che è stata decisiva per il cosiddetto salto di specie, cioè il cambiamento che avrebbe permesso a un virus tipico degli animali, in particolare dei pipistrelli, di diventare capace di aggredire gli uomini. E secondo l'equipe diretta da Massimo Ciccozzi, è stato un cambiamento decisivo, una mutazione molto particolare avvenuta tra il 20 e il 25 novembre 2019. Come tutti i virus, anche il coronavirus SARS-CoV-2 muta in continuazione, cerca di cambiare aspetto per essere in equilibrio con il sistema immunitario ospite, precisa Ciccozzi. Dopo quella di due proteine strutturali, la terza mutazione del coronavirus sarebbe stata quella decisiva. A trasformarsi sarebbe stata la proteina di superficie chiamata spike, che significa punta spina, che il virus utilizza per aggredire le cellule e invaderle per moltiplicarsi. La cosiddetta proteina spike, la mutazione della proteina spike, avrebbe permesso al virus quindi di fare il cosiddetto salto di specie. È una proteina abbastanza conservata nella storia evolutiva del virus e questa mutazione avrebbe permesso di fare il passaggio dall'animale all'uomo, innescando l'epidemia umana. Per sequenziare il DNA di un essere vivente qualsiasi basta mettere un campione di tessuto in un sequenziatore genetico, cioè una macchina che fa tutto da sola, e aspettare seduti il risultato. Gli scienziati italiani che lavorano a Roma sono riusciti a leggere la sequenza genetica. Ma la sequenza genetica di cosa? Di un virus costruito in un laboratorio cinese? Hanno anche quindi letto le mutazioni genetiche nel tempo, da novembre in poi. Questo va dato atto a loro. Però manca, ed è interessante, ma manca ancora una parte importante da quello che noi leggiamo. Non si menziona ancora la specie animale che avrebbe permesso con questa modifica genetica che il virus passasse dal pipistrello all'uomo. Tutta la comunità scientifica sarebbe stata già al corrente di come sia mutato il virus ed è risaputo che si adattano codificando le proteine usando i codoni dell'OS, tutti i report dei ricercatori sul contagio, il contagio del 2019. Ma questi ricercatori negano il passaggio dall'animale all'uomo. Che vuol dire questo? E cosa vuol dire che il coronavirus colpirebbe il gatto da molto tempo ed è quasi sempre mortale? Solo che lì prende l'apparato gastrico. Si sono forse dimenticati di dire che facevano esperimenti di laboratorio sui pipistrelli? E la colpa sarebbe sempre degli animali? Perché non hanno chiesto all'Organizzazione Mondiale della Sanità, visto che il laboratorio in Cina è anche loro? Magari lo sapevano già, ma nessuno indaga. Quindi non sarebbe stato creato il laboratorio e stranamente sarebbe scappato. C'entrano i pipistrelli, i serpenti, il gatto, il topo. I cinesi sanno già, perfettamente quando, come e perché la proteina è mutata. Bisognerebbe quindi rispondere alla domanda: è mutata per colpa dell'uomo? Perché cambia qualcosa? In tutto il mondo, in questo momento, si stanno sperimentando e modificando virus per usarli come armi biologiche. Lo sanno pure i pipistrelli e i pangolini, il famoso pangolino a cui viene data la responsabilità del passaggio sull'uomo. Prendiamo atto che la prima versione cinese dava la colpa ai pipistrelli del mercato. Ora avrebbe la colpa dei pipistrelli usati in laboratorio per testare virus. Poi si ritorna alla colpa dei pipistrelli al mercato. Piano piano forse la verità verrà a galla. Si esclude nella comunità scientifica occidentale che vi sia stato un incidente in un laboratorio per le armi biologiche di Wuhan. Questo è il mantra che il tantan mediatico vi dice. Tutti abbiamo capito, però, nonostante l'ipocrisia totale dei mass media e del mainstream televisivo ufficiale, che questo virus probabilmente sia stato creato in un laboratorio. Questo non significa essere complottisti, è semplicemente, sarebbe semplicemente ciò che sarebbe accaduto. Il perché e il fine di tutto questo deve essere ancora svelato. C'è una parola chiave: National Military Biosafety Laboratory. Molto probabilmente anche l'Ebola, il virus dell'Ebola, arriva dal pipistrello. Perciò, perché questo del coronavirus no? Che era stato volontariamente rilasciato, si era capito. Quello che si vuol sapere è chi ci ha speculato sopra. Se alcuni scienziati cinesi dicono che potrebbe essere uscito da un laboratorio, ci stiamo forse avvicinando alla verità? Ed è plausibile l'ipotesi di un coronavirus originato da un laboratorio di Wuhan? Non ci sono al momento prove inconfutabili, ma segnali. Ci sono testimonianze, coincidenze, voci. Per gli USA, per gli Stati Uniti d'America, il virus è un coronavirus cinese o di Wuhan, opera di laboratorio in Cina. Pechino invece accusa. Sarebbe stato portato a Wuhan da militari americani lo scorso ottobre. Da ottobre-novembre le autorità avrebbero saputo della pericolosità del virus, ma avrebbero censurato la notizia. A Hong Kong, l'agenzia Asia News asserisce che sarebbe plausibile e non scartabile a priori l'ipotesi che il coronavirus, divenuto una pandemia, abbia avuto origine in un laboratorio a Wuhan. E sarebbe quanto affermato da Renzo Milanese, un missionario del PIME a Hong Kong sin dal 72. Il sacerdote avrebbe precisato che il virus potrebbe essere fuggito e non creato in un laboratorio. Sostenendo la sua tesi, basandosi su studi e ricerche, oltre che ad alcune testimonianze di autorevoli giornalisti del territorio, sarebbe giunto alla conclusione che sarebbe innegabile che in un centro di ricerche sia stato direttamente coinvolto con ricerche sui virus, anche se non necessariamente sulla creazione di un virus. Va sottolineato che su questa asserzione non vi sono prove tangibili e per ora sembra difficile giungere a tanto, dato che molte testimonianze, video ed articoli cinesi sull'argomento vengono puntualmente oscurati. L'ipotesi che il Covid-19 sia il frutto di ricerche compiute da un laboratorio di Wuhan impegnato nello studio delle guerre batteriologiche è emerso anche alla fine di gennaio 2020 ed è stato sostenuto da personalità politiche degli Stati Uniti come Mike Pompeo, che definisce il virus, il coronavirus cinese o di Wuhan. Ma la Cina ha risposto proprio a marzo, accusando gli Stati Uniti di essere la fonte del virus. Zhao Lian, portavoce del Ministero cinese degli Esteri, ha scritto che potrebbe essere stato l'esercito statunitense ad aver portato l'epidemia a Wuhan e in questo caso l'America dovrebbe una spiegazione alla stessa Cina. L'accusa sarebbe legata alla partecipazione di membri dell'esercito statunitense ai giochi mondiali militari tenutisi a Wuhan nell'ottobre scorso, ottobre 2019, che avrebbe radunato una rappresentanza di disparate nazioni, circa 100. Rimane il fatto che dati governativi cinesi documentano i primi malati di coronavirus, o meglio di un virus simile alla SARS, fin dal 17 novembre 2019. Quindi il governo, dopo aver fatto tacere dottori e giornalisti sull'epidemia, ha lanciato l'allarme solo il 23 gennaio 2020. Sulla ipotesi se il virus Covid-19 sia stato creato o fuggito da un laboratorio, noi ci basiamo sulle notizie che arrivano a Hong Kong dalla Cina Popolare. Il materiale a nostra disposizione sono video di rinomati giornalisti e delle nostre fonti private. I video sono in cantonese, sono pubblicati anche su YouTube, ma alcuni sono stati cancellati dopo qualche giorno per ordini superiori. Quindi bisogna distinguere fra virus creato e virus fuggito. Il virus creato, la prima ipotesi, cioè del virus creato in laboratorio, è definita da Pechino una teoria del complotto. Questa circola a Hong Kong da prima del 20 gennaio 2020, quando è stata riconosciuta l'esistenza del virus e la sua diffusione da persona a persona. Tre giorni dopo è stato annunciato l'isolamento della città di Wuhan. Per questa teoria non ci sono prove, ma sospetti a partire da indizi e dal si dice. Un fatto strano, indubbiamente, è che il 18 settembre 2019 a Wuhan si è tenuta un'esercitazione per controllare la possibile diffusione di un coronavirus. Il fatto è stato riportato su siti internet e giornali locali, ma la notizia poi è sparita. Le autorità hanno poi chiarito che l'esercitazione si riferiva a coronavirus del tipo SARS. Seguiamo la successione degli eventi. Il 29 gennaio 2020 in America sono stati arrestati scienziati canadesi e statunitensi, compreso l'arresto di Charles Lieber del Harvard University. Questi scienziati sono legati al programma dei 1000 geni persone, che coopera fra l'altro col Wuhan Institute of Virology. E qui entreremo in una storia di spionaggio e controspionaggio su delicate ricerche scientifiche. Su tutte c'è un'argomentazione molto diffusa che viene assunta come vera dalla gente, cioè più il governo si impegna a negare, più significa che qualche cosa è vero. Da parte loro, gli scienziati cinesi sono stati mobilitati in forze a offrire prove che il virus non è stato creato in laboratorio per vari motivi. Tutto questo potrebbe essere stato sostenuto. Veniamo al virus fuggito, all'ipotesi del virus fuggito. L'ipotesi che il virus sia fuggito dal laboratorio è stata espressa anzitutto dal noto giornalista Xu Yeuk Yuen in un video del 30 gennaio 2020. Il video era anche su YouTube, ma è stato cancellato. È ancora presente forse su Facebook, non so se sparirà anche lì. Secondo Xu, in ottobre, un laboratorio di Wuhan, dalla sigla P4, dopo aver raccolto vari campioni da ospedali locali, ha trovato nel cadavere di un anziano un nuovo tipo di coronavirus. Avvisate le autorità. Queste autorità avrebbero chiesto una più dettagliata indagine scientifica che poi è stata consegnata il 26 novembre. Il 30 novembre 2019 incomincia a circolare la notizia che c'è un nuovo pericoloso virus. Un altro giornalista molto noto, Chao Zezat, in un video del 16 febbraio 2020, descrive il dibattito in corso sull'origine, sul focolaio del Covid-19. Chao Zezat cita un articolo scritto da due professori, uno della South China University of Technology di Guangzhou e uno della Wuhan University of Science and Technology. Secondo questi, il focolaio sarebbe da ricercare nel CDC, un centro di ricerca di Wuhan, dove esperimenti con pipistrelli avrebbero infettato i ricercatori ed alcuni pipistrelli infetti sarebbero fuggiti dal centro. Chao Zedat dubita che nella ricerca del focolaio iniziale sia introdotto un altro centro per allontanare i sospetti sul più famoso e delicato P4. Cita altre notizie, diffuse e poi smentite ufficialmente, che legano il focolaio del virus a persone legate a un centro di ricerca Wuhan. Quale sia il centro può essere discusso, ma a questo punto sembra innegabile che un centro sia stato direttamente coinvolto con ricerche sui virus, anche se non necessariamente sulla creazione di un virus. In altre parole, nella fase iniziale il virus sarebbe passato da un centro di ricerca a Wuhan e anche, diciamo, fuori discussione che le autorità fossero a conoscenza della pericolosità del virus. Non hanno informato nessuno e hanno cercato di tenere nascosti i fatti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che l'epidemia di coronavirus originatasi a Wuhan, nello stato dell'Hubei in Cina, è ormai una pandemia, avendo ormai raggiunto 114 paesi ed infettato più di 120.000 persone. A Ginevra il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato che nei giorni e nelle settimane che verranno ci aspettiamo di vedere crescere sempre di più il numero di casi di infezione, il numero di morti, il numero di paesi colpiti. A poche ore da questo annuncio, il premier cinese Li Keqiang ha diffuso una dichiarazione in cui afferma che la fiera di Canton, che si tiene di solito fra la seconda metà di aprile e i primi di maggio, si terrà comunque nonostante la pandemia. A causa dell'epidemia, in ogni caso, la Cina ha rimandato molti appuntamenti politici ed economici, fra questi l'Assemblea Nazionale del Popolo che si tiene i primi di marzo, il Forum di Boao che si tiene ad Hainan. L'economia cinese è sicuramente molto provata, molti analisti temono che il gigante cinese possa avere una pesante crescita negativa nel primo trimestre del 2020, meno 6% rispetto al trimestre precedente, meno 3% in confronto con lo stesso periodo del 2019. In tal caso sarebbe la prima volta dalla rivoluzione culturale, che è data 1966-1976, che Pechino si trovi ad affrontare una recessione di questo tipo. Il tentativo di superare lo stallo ritornando al lavoro ed alla produzione spinge quindi le autorità a riaprire le fabbriche ed alleggerire l'isolamento imposto in molte città e province. Ma non vi è sicurezza che la diffusione del virus sia stata vinta davvero. Ieri a Qingjiang, una città dell'Hubei a 150 km da Wuhan, il governo aveva dato via libera per togliere tutte le restrizioni di movimento a partire dalle 8:30 del mattino, ma alle 10:30 del mattino l'autorità provinciale ha deciso di bloccare ancora trasporti e lasciare aprire solo alcune fabbriche. Ufficialmente, la Commissione Nazionale per la Sanità ha registrato nella giornata di ieri solo 15 nuovi casi di infezione, il valore più basso da due mesi. Nei giorni scorsi si è registrato un sempre minor numero di casi positivi. Curiosamente, il basso numero di casi in tutta la Cina è coinciso con la visita a Wuhan di Xi Jinping, dove egli ha voluto celebrare la vittoria del paese e del partito sull'epidemia. Il numero totale di infetti in Cina, secondo alcuni dati, è 80.980. I guariti sarebbero 62.887, i morti 3.173. Anche se va detto che vi sono le ultime stime. Sì, sarebbero più o meno queste, ma in regione. Ritornando al coronavirus uscito dal laboratorio di Wuhan, la tesi che avrebbe preso vita in uno dei due laboratori che si trovano nei pressi del mercato del pesce di Wuhan, oltre a essere sostenuta dai due biologi della South China University of Technology, che contestano la verità e la versione ufficiale fornita dalle autorità di Pechino, secondo la quale l'agente patogeno quindi si sarebbe trasmesso direttamente dai pipistrelli all'uomo, sostengono che le possibili origini del coronavirus 2019 NCOV potrebbero avere come causa gli animali infetti tenuti in laboratorio dal Centro per il Controllo delle Malattie di Wuhan, tra cui 605 pipistrelli. Il Wuhan Center, il WHCDC, è anche vicino alla Union Hospital, dove il primo gruppo di medici è stato infettato durante questa epidemia. È plausibile quindi che il virus sia uscito e che alcuni di essi abbiano contaminato i pazienti iniziali, sebbene siano necessarie nuove verifiche, nuove prove. Il documento rivelerebbe che i pipistrelli una volta avrebbero attaccato un ricercatore e il loro sangue sarebbe finito sulla sua pelle. Lo scienziato, conoscendo l'estremo pericolo della possibile infezione, si sarebbe quindi messo in quarantena volontaria per 14 giorni. Lo stesso uomo, questa è la prima notizia che tra l'altro viene rivelata in questa sede, lo stesso uomo si sarebbe isolato anche dopo che un pipistrello gli avrebbe gettato dell'urina addosso. Questo è un particolare che quasi nessuno ha menzionato. Le sequenze del genoma dei pazienti sarebbero state identiche al 96% o all'89% al coronavirus BAT-COV-ZC45, originariamente trovato nel Rhinolopus affinis, che poi la specie di pipistrello, scrivono gli scienziati. Secondo tale studio, questi pipistrelli si trovano a circa 960 km di distanza dal mercato del pesce di Wuhan, e quindi la probabilità che i pipistrelli abbiano compiuto un volo così lungo dalle province di Yuan e Zhejiang sarebbe minima, come minima anche la possibilità che l'infezione sia nata dalla tendenza locale di mangiare i pipistrelli. Fermo restando che alcuni sostengono che in quel mercato del pesce, o in quel mercato ittico, in quel mercato degli animali vivi, come lo volete chiamare, vi fossero pipistrelli in quel momento. Il rapporto dei due scienziati ha anche menzionato la scoperta di una zecca da un pipistrello, un parassita noto per la sua capacità di trasmettere infezioni tramite il sangue di un animale ospite. Oltre al W Center di Wuhan, il rapporto suggerisce che anche l'Istituto di Virologia, circa 12 km da Wuhan, come abbiamo già riferito prima, avrebbe potuto far trapelare e far uscire il virus in questione. Questo laboratorio di ricerca, quale ricerca, non è specificato dalle fonti ufficiali del governo cinese. Questo laboratorio ha anche riferito che i pipistrelli della specie Rhinolophus affinis erano serbatoi naturale per la grave sindrome respiratoria acuta coronavirus SARS-CoV che ha causato la pandemia del 2002-2003. Questo è quanto afferma il rapporto, che poi conclude dicendo che il coronavirus killer probabilmente proviene da un laboratorio di Wuhan. Quindi sono delle accuse ben specifiche. Andiamo a incrociarle con ciò che riferì la leader politica israeliana Orly Levy del Gesher, che sostenne che il virus creato nei laboratori cinesi è un prodotto di ingegneria, non di pipistrelli. Questa notizia, pubblicata nel febbraio del 2020, specifica che la leader del Gesher Party, che ora è parte dell'alleanza di centrosinistra Labor Gesher Meretz, ha rilanciato la tesi che il Covid-19 sia stato creato in un laboratorio militare cinese. Orly Levy, la leader in questione, l'ha ribadito durante una trasmissione alla radio militare israeliana. Questo virus non è uscito da una zuppa di pipistrelli, ma sarebbe stato creato in laboratorio in una forma o in un'altra. La Levy ha poi ricordato che Israele è abituato a combattere contro armi biologiche da tempo immemorabile e che non è possibile fermare la vita per il coronavirus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha negato la plausibilità di queste tesi, lanciate per la prima volta da un senatore repubblicano statunitense. Le autorità cinesi hanno sempre respinto queste accuse. I dubbi sono sorti negli Stati Uniti e in Israele per la presenza del più importante centro studi militare per le minacce biologiche a Wuhan, l'epicentro dell'epidemia. Anche il presidente della Jerusalem Venture Partners, Erel Margalit, ha avvertito che non ci sono prove sull'origine militare del virus, ma sappiamo, testuali parole, che potrebbe essere così. In Israele ci sono stati finora 10 casi accertati a febbraio. Un passeggero sulla nave da crociera Diamond Princess, riportato in patria, è risultato positivo ai test e 9 turisti coreani. Lo Stato ebraico ha da tempo sospeso tutti i voli da Cina, Corea del Sud, Giappone. I cittadini di altri paesi colpiti, compresi gli italiani, sarebbero stati sottoposti a controllo in aeroporto se accuseranno sintomi. Questo diceva a febbraio. La lista ovviamente potrebbe essere: l'unico scalo internazionale israeliano è il Ben Gurion di Tel Aviv, che è stato attrezzato già a febbraio per nuovi controlli. E la cosa importante da dire sul coronavirus è che non è una complicanza, andiamo in ambito proprio medico, questo è un virus che attacca direttamente i polmoni, non è una semplice influenza, anche perché non mi pare proprio che l'influenza segni numeri da 50% di ospedalizzazioni, di cui 10% con ventilazione assistita in terapia intensiva. I dati dicono questo: 230 contagiati, 130 ricoverati, 29 in terapia intensiva. La malattia si sviluppa con una polmonite virale, non un'influenza. Qui è necessario, secondo me, per quanto possibile, evitare il contagio, la propagazione, anche perché i numeri sono veramente impetuosi. Se in una cittadina di 100.000 abitanti lo contraggono in 1.000, l'1% della popolazione significano 500 ricoveri, di cui 100 in terapia intensiva. Non sono numeri che il nostro sistema sanitario può reggere. E non siamo cinesi che costruiscono nuovi ospedali in 10 giorni. Il Covid-19 è di origine animale, come la SARS e la MERS. Questo è un dato di fatto. Come la SARS e la MERS, il Covid-19 è di origine animale e ha fatto il salto di specie.
La sua peculiarità
è che colpisce direttamente i polmoni. Ora, ci sono dei test affidabili, qui va andrebbe, diciamo, menzionato che cosa? Che le aziende del settore hanno stanno lavorando al meglio per poter cercare di frenare quelli che sono gli effetti devastanti che abbiamo avuto noi in Italia. Il primo passo sarebbe il tampone, che è una sorta di grande cotton fioc che raccoglie il muco nasale ed i liquidi polmonari del paziente. Il campione viene messo in provetta, va poi fatto arrivare rapidamente in uno dei centri specializzati dotati di una macchina per questo tipo di analisi, la stessa che si usa da molti anni per individuare altre patologie a partire dalla comune influenza. Si chiama questa macchina termociclatore e in sostanza riscalda e amplifica il materiale genetico del virus che si sta cercando attraverso e tramite un processo che si chiama reazione a catena delle polimerasi, materia per addetti ai lavori. Secondo il professor Perno, il termociclatore è un oggetto grande come un forno a microonde del costo di qualche migliaia di euro, secondo il modello utilizzato in un gran numero di laboratori. Pensatelo, insomma, come un lettore CD. L'apparecchio è sempre quello, poi in base a quello che il disco suona e che ci mettono dentro suonerà questo o quell'altro motivo. Il disco, nel nostro caso, sarebbe il kit specifico per la ricerca del Covid-19. Ogni singolo kit permette di analizzare diverse decine di campioni. La macchina può trattare diverse decine di provette contemporaneamente e restituisce i risultati nel giro di qualche ora. Se il risultato è positivo, significa che il paziente è contagiato, anche se non necessariamente malato. I test sono affidabili e di norma si eseguono una volta sola, con un ulteriore controllo sulla correttezza dei parametri impostati nella macchina. Così funziona il sistema che permette di identificare i casi di contagio da isolare per limitare l'epidemia. E al momento noi e nessuno vede colli di bottiglia che lo rallentino in modo significativo. Ma bisogna fare attenzione, perché se si verificassero aumenti imprevisti di casi sospetti, la soluzione non sarebbe quella di mettere in campo tutti i termociclatori presenti in qualunque laboratorio. Sarebbe, secondo Perno, sconsigliabile rivolgersi ai piccoli ospedali o ai centri privati, perché questo tipo di analisi richiede competenze professionali specifiche e livelli elevati di biosicurezza. Per questo è necessario attrezzarsi in vista di un'esplosione eventuale di casi e limitare al massimo i rischi di contagio. Anche se va detto che il termociclatore si usava 20 anni fa, prima dei test rapidi, per carità, si usa ancora per la conferma di una patologia importante, ma non sarebbe adatto allo screening rapido, perché i tempi sono troppo lunghi. Sarebbe disponibile uno screen test Covid-19 prodotto da Screen Italia SRL, e si tratterebbe di uno stick tipo test di gravidanza, basterebbe una goccia di sangue da pungirito compreso nel kit e si otterrebbe il responso in 10 minuti. Qui bisogna indagare, perché il kit indicato misura le immunoglobuline nel sangue, mentre il termociclatore direttamente il materiale genetico del virus, il suo RNA. Il secondo è universalmente accettato, i protocolli sono mondiali, mentre il primo no. Esiste anche una fase di latenza fra la presenza del virus e la risposta immunitaria. Non è nota la possibile cross-reattività con ceppi di corona non severi, quindi può essere di aiuto, ma non può sostituire il termociclatore. 2020, la Cina combatte il coronavirus. E questo è il titolo del libro appena pubblicato dal Partito Comunista Cinese per celebrare la vittoria sull'epidemia e su come il compagno Xi Jinping si è preso cura del popolo. fa parte della sua impressionante macchina della propaganda. Il Ministero degli Affari Esteri cinese, in conferenza stampa, intanto dichiara che è una diffamazione parlare di virus cinese e che la sua origine è ignota. Origine ignota. Il regime ha arruolato anche il dottor Zhong Nanshan. Anche se noi possiamo fare questa riflessione, se hanno avvicinato o avrebbero avvicinato il capo dei servizi segreti e il maggior quotidiano economico italiano, qualcuno ha asserito che avrebbero contribuito a far nascere il partito ancora di maggioranza relativa e al governo con dicasteri chiave. Potremmo continuare, per esempio, con altre congetture, dovremmo dare a questo punto un'occhiata anche nelle nostre università, saremmo curiosi di conoscere quali università e quali ricercatori hanno ricevuto finanziamenti, le cifre e quali sono i progetti finanziati. E si potrebbe chiedere a Grillo di raccontarci, perché più volte è stato visto nello stesso giorno l'ambasciata cinese uscire tranquillamente, cioè senza avere addetti alla sorveglianza che lo facessero, come normalmente accade, uscire o entrare. Stupisce il silenzio dei nostri servizi su questa vicenda, sulle ipotesi di coronavirus creato in laboratorio della Cina per guerra chimica. Il coronavirus creato presumibilmente in un ambiente che non sia il mercato del pesce, è plausibile ipotizzarlo come arma biochimica per la difesa, poi modificata per un incidente? Un vecchio studio su un virus artificiale combinato con il coronavirus della SARS getterebbe ombre su questa vicenda. Il nuovo coronavirus sarebbe stato creato in un laboratorio cinese. Cerchiamo di ordinare. Combinando il coronavirus scoperto in un particolare specie di pipistrello cinese con un altro che causerebbe la SARS nei ratti. E questo sarebbe quanto emergerebbe da un inquietante studio datato novembre 2015, pubblicato dal United States National Library of Medicine. Nel documento si descrive la creazione di un virus chimerico composto con il DNA misto di CoV-SARS, un trucco che consentirebbe agli scienziati di manipolare il virus senza timore di contagio, con lo scopo di esaminare la potenziale minaccia dei coronavirus circolanti e aiutare a prevedere future emergenze sanitarie. Già all'epoca lo studio ha creato clamore nella comunità scientifica, che si domandava se ricerche del genere fossero davvero necessarie, viste le conseguenze disastrose per la sicurezza pubblica che potrebbero scaturire da un'eventuale fuga del virus dal laboratorio. Ed è proprio l'origine artificiale del virus che finora ha ucciso migliaia di persone e ne ha contagiate a migliaia, che è al centro del coronavirus, della discussione sul coronavirus da settimane. Ci sia o non ci sia la teoria del complotto, sta di fatto che la Cina sarebbe stata avvisata del pericolo di epidemia già nel 2017. Dato che queste tesi, che vengono sbrigativamente liquidate come complottiste, sono arrivate al tavolo della politica statunitense dopo che il senatore Tom Cotton ha chiesto che il governo cinese certifichi la natura non di bioarma del coronavirus. Al centro delle accuse, un laboratorio di massima sicurezza nei pressi di Wuhan, epicentro dell'epidemia, unica struttura in Cina, dove verrebbero studiati gli agenti patogeni più pericolosi del mondo. Laboratorio in cui oggi lavora la dottoressa Shi Zhengli, una delle ricercatrici che ha partecipato allo studio del 2015 e che lo scorso 20 gennaio 2020 ha pubblicato un articolo su Nature in cui dichiarava l'origine animale del nuovo COV trasmesso dal pipistrello cinese, come se fosse una scoperta totalmente innovativa. È come se 4 anni fa non fosse stata lei stessa coinvolta nella manipolazione di un virus quasi identico a quello scoperto a dicembre 2019. Quindi si continua a negare il coronavirus creato in laboratorio per BioWar. Le teorie, stando a quanto riferito alla testata statunitense Washington Times, da non confondere con il Washington Post. Da un esperto di guerra biologica ed ex medico dell'intelligence militare israeliano. L'epidemia di coronavirus, che si sta diffondendo in tutto il mondo, e noi in Italia ne stiamo pagando le conseguenze tragiche, avrebbe avuto origine in un laboratorio alle porte di Wuhan collegato al programma di armi biologiche segreto condotto dalla Cina. Sotto accusa, quindi, l'Istituto di Virologia di Wuhan, il più avanzato laboratorio di ricerca sui virus mortali in Cina. Alcuni laboratori dell'istituto sarebbero stati utilizzati probabilmente in termini, a nostro avviso, di ricerca e sviluppo in armi biologiche cinesi con doppio scopo civile e militare. Questa sarebbe la congettura che la fonte ha detto. Le autorità cinesi hanno dichiarato di non conoscere la causa esatta del virus, prima. Poi dichiarano che sarebbe uscita dal mercato del pesce di Wuhan o dal mercato di animali selvatici vivi. Qui il virus sarebbe stato trasmesso dall'animale all'uomo e poi da uomo a uomo. Questa, diciamo, la tesi ultima, ma rimane su questo virus China, chiamiamolo così, il dubbio inquietante, sfuggito da un laboratorio militare. Ricordiamo che il laboratorio è stato progettato e costruito con l'assistenza francese nell'ambito di un accordo cooperativo del 2004 sulla prevenzione ed il controllo delle malattie infettive emergenti. Ma la complessità del progetto, la mancanza di esperienza della Cina nell'affrontare questo progetto, la difficoltà di mantenere i finanziamenti e quindi le lunghe procedure per l'approvazione dal governo avrebbero comportato che la costruzione non fosse terminata fino alla fine del 2014. L'ex agente dell'intelligence israeliana Shoham ha suggerito un possibile collegamento al programma di guerra biologica cinese sotto forma di fuga del virus, ma ha aggiunto che finora non ci sono prove o indicazioni per tale incidente. L'intero evento potrebbe ovviamente essere del tutto naturale ed è così che sembra essere in questo momento. Sono necessarie ulteriori informazioni sull'origine del virus. Ha modificato quindi la sua tesi l'agente dell'intelligence israeliana. Però, attenzione, il coronavirus e le sue ombre ricevono un ulteriore scossone dalla rivista The Lancet. Primo caso non è stato al mercato di Wuhan, afferma The Lancet, il 27 gennaio 2020. Uno studio scientifico suggerisce che la propagazione del virus possa essere in atto da novembre 2019. Sino ad oggi, scrive The Lancet, tutti hanno guardato al mercato ittico di Wuhan in Cina, quale focolaio primario da cui sarebbe partita l'epidemia del coronavirus. Ma secondo un articolo pubblicato proprio sulla rivista scientifica The Lancet, realizzato da diversi ricercatori esperti in virologia ed epidemiologia, questa prima ipotesi non sarebbe del tutto fondata. Nello studio viene riferito che il primo caso di paziente affetto da coronavirus si sarebbe ammalato il 1 dicembre 2019 e secondo gli autori non risulta esserci stato alcun contatto né diretto né indiretto con il mercato ittico di Wuhan. La comparsa dei sintomi nel primo paziente identificato risale al 1 dicembre 2019, si legge nello studio. Nessuno dei suoi familiari ha sviluppato febbre né altri sintomi respiratori. Inoltre, nel report, gli studiosi dell'Lancet hanno messo in luce come 13 dei 41 casi successivi non abbiano avuto alcun contatto con il mercato di Wuhan, escludendo che vi siano stati quindi legami epidemiologici fra il primo paziente e gli altri casi. Uno degli specialisti intervistati a proposito di questo studio, Daniel Lusev, esperto di malattie infettive all'Università di Georgetown, sottolinea inoltre che se i dati rilevati dovessero trovare conferma, le prime infezioni dovrebbero essersi verificate a novembre a causa del tempo di incubazione fra infezione e comparsa dei sintomi. Quindi il mistero si infettisce ancora di più. Sappiamo solo, a livello di politica, che il mondo pagherà a caro prezzo il fatto che la Cina ha rallentato la condivisione delle informazioni sul virus, così ha affermato Donald Trump nel corso del briefing quotidiano alla Casa Bianca di alcuni giorni fa. Stiamo lavorando costantemente per sconfiggere il virus cinese, avrebbe insistito il presidente statunitense, che ha a voler implicitamente addossare la colpa della diffusione del Covid-19 a Pechino. Alcuni, secondo Trump, chiamano il virus un atto di Dio. Io no, è un qualcosa che ha sorpreso il mondo. Se l'avessimo saputo prima, continua Trump, se loro l'avessero saputo prima, l'avremmo potuto fermare nel posto da dove è arrivato, che è la Cina. Da un punto di vista medico, gli Stati Uniti hanno approvato la clorochina antimalarica da utilizzare come trattamento contro il coronavirus. Saremo in grado di rendere disponibile su prescrizione questo farmaco quasi immediatamente, sostiene sempre Trump. Sul vaccino lo stesso presidente americano ha poi affermato che gli Stati Uniti stanno sviluppando vaccini e terapie nel modo più veloce possibile. Il presidente continua quindi sulla sua linea di guerra e dichiara che questa non è una guerra finanziaria ma sanitaria. Non c'è mai stata una cosa così nella storia e dobbiamo vincerla. Sembra trascorsa un'eternità da quando alla fine del 2019 una misteriosa polmonite ha iniziato a serpeggiare ufficialmente tra i banchi del mercato del pesce di Wuhan, ufficialmente, dando inizio all'epidemia del coronavirus, oggi diventata una pandemia, che ha sconvolto la vita di miliardi di persone in tutto il mondo. Nel momento in cui noi stiamo parlando, sulla base della mappa interattiva messa appunto dall'University Johns Hopkins, globalmente risultano più di 137.000 persone contagiate dal Covid-19. L'infezione è scatenata dal SARS-CoV-2, mentre le vittime hanno superato le 5.100 unità. Particolarmente drammatico è proprio il nostro dato, con un numero di contagiati veramente assurdo. Siamo arrivati, se dobbiamo in tempo reale poter, a più di 41.000 contagiati, noi siamo praticamente al 16,5% dei contagiati mondiali, che è un dato veramente allarmante. Tutto questo è avvenuto in pochissime settimane e molti altri paesi cominciano a sperimentare un numero sempre maggiore di contagi e decessi. Noi abbiamo superato come contagi addirittura il numero, come contagi, come morti, come decessi, il numero dei morti in Cina. Non c'è nessun paragone. In Cina sono 2 miliardi, noi siamo 60 milioni, abbiamo avuto più decessi che nello stato dell'Hubei. Perché il coronavirus viaggia così velocemente, sarebbe da chiedersi. Mentre le epidemie della SARS e della MERS, anch'esse causate da due beta coronavirus molto simili al SARS-CoV-2, hanno avuto una diffusione decisamente minore. Come indicato in un editoriale pubblicato sull'autorevole rivista scientifica Nature, l'arma segreta del nuovo coronavirus potrebbe risiedere in una particolare proteina posta sulla sua superficie, di cui abbiamo parlato prima. Lo spike, le cui caratteristiche strutturali renderebbero particolarmente agevole l'infezione delle cellule umane attraverso l'apposito recettore, come dimostrato da alcune analisi genetiche. Rinominiamo quindi ciò che, di cui abbiamo parlato prima, lo spike o spicole, strutture di glicoproteina che emergono dal pericapside o peplos, il guscio coronavirus, ben evidenti nel render che mostra la morfologia ultrastrutturale del patogeno. Viste dall'alto con un microscopio elettronico, queste spike costellano la superficie del virus dandogli il tipico aspetto a corona da cui deriva il nome di questo gruppo di virus. L'unione tra spike e recettore cellulare avverrebbe grazie all'intervento di specifici enzimi, diversi da patogeno a patogeno. L'enzima incriminato per il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 è l'afurina, che si trova in molti tessuti umani, come specificato dalla stessa rivista scientifica Nature. Fra essi ci sono polmoni, fegato e intestino tenue. Ciò significa che il virus ha il potenziale per attaccare più organi, ha dichiarato il professor Li Hua, biologo strutturale dell'Università di Scienze e Tecnologie di Huazhong a Wuhan. Non a caso, tra i sintomi causati dal nuovo coronavirus sono stati registrati anche problemi gastrointestinali, con dissenteria, diarrea e insufficienza epatica. Il virus della SARS, che non ha siti per la furina si trasmette con maggiore difficoltà e solo da pazienti sintomatici. Il sito di attivazione della furina imposta il virus in un modo molto diverso rispetto alla SARS in termini di ingresso nelle cellule e probabilmente ciò influenza la stabilità del virus e quindi la trasmissione, ha dichiarato il professor Gary Whittaker, che è il virologo degli Cornell University di Ithaca a New York. A suffragio di questa considerazione va detto che vi è anche il fatto che siti di attivazione basati sulla furina sono presenti anche sui virus influenzali, anche se non si trovano sulle spike ma su altre proteine. Alcuni ricercatori, come il professore Jason McClellan, biologo strutturale dell'Università del Texas, non sono affatto convinti che la grande velocità di trasmissione del coronavirus possa essere legata a questi specifici siti di attivazione. Dunque dovranno essere condotti altri studi per comprendere meglio le interazioni tra patogeno e cellule umane. I coronavirus, del resto, vengono considerati imprevedibili e spesso le previsioni su di essi sono errate, come specificato dallo stesso professor Whittaker. Sappiamo che il legame tra recettore e spike rappresenta il principale bersaglio per mettere a punto un vaccino e farmaci. Per questa ragione i ricercatori continueranno a studiarne molto intensamente le interazioni. Mentre si allarga il contagio da coronavirus, abbiamo già citato che il 1 marzo 2020 l'Università Campus Biomedico di Roma, diretta da Massimo Ciccozzi, ha firmato uno studio in cui viene ricostruita la mutazione genetica. Ne abbiamo parlato prima. Va detto anche che questo salto di specie dai pipistrelli all'uomo si analizza esaminando le sequenze genetiche del virus in circolazione in Cina. E questo è proprio il contenuto dello studio citato, lo studio italiano, che parla, ripeto e straripeto, di questa mutazione molto particolare avvenuta fra il 20 e il 25 novembre 2019, questa mutata proteina spike. Va detto che la capacità di mutare non è appannaggio solo del SARS-CoV-2, tutti i virus cambiano per adattarsi al sistema immunitario ospite. Prima sono mutate due proteine strutturali del virus. La terza mutazione del coronavirus è stata quella decisiva perché ha interessato le proteine di superficie, le spike, che il virus utilizza per aggredire le cellule ed invaderle per moltiplicarsi. È stata quindi la mutazione della proteina spike che ha permesso al virus di fare il salto di specie. Ora ci chiediamo perché le recidive. Il fatto che il virus muti spiega il verificarsi di recidive, come è accaduto in Giappone dove una paziente si sarebbe ammalata due volte. Sarebbe probabile, auspicabile, ha spiegato giorni addietro il virologo Francesco Broccolo dell'Università Bicocca di Milano, che si tratti di reinfezioni causate da un secondo ceppo del virus che non è stato riconosciuto dal sistema immunitario. Sarebbe quindi una variante virale diversa rispetto a quella responsabile della prima infezione. Finora nelle banche genetiche internazionali come GenBank e GSAID sono state pubblicate decine di sequenze genetiche del coronavirus SARS-CoV-2 che hanno permesso di ricostruire il suo albero filogenetico, una sorta di albero genealogico con somiglianze di famiglia tra diversi aspetti che il virus ha assunto a mano che ha subito delle mutazioni. Sono comparsi così diversi ceppi che differiscono in base alle mutazioni, prosegue nella sua analisi il professor Broccolo. Queste ultime mutazioni in alcuni casi possono avere l'effetto di fortificare il virus, cioè rendere il virus più capace di replicarsi, più capace di resistere alle difese dell'ospite. Ma torniamo alla domanda di partenza. Mutazione o errore umano di bioingegneria in un laboratorio cinese? Questa è la domanda che ci chiediamo. Coronavirus alle origini della pandemia, ci sono prove generali di guerra batteriologica, la guerra del futuro? Nuove rivelazioni da scienziati di tutto il mondo giustificano il sospetto. È la fake news, come è stata subito bollata, che il mercato di Wuhan, da dove tutto avrebbe avuto inizio, è a meno di un chilometro da un laboratorio dove si studiano armi chimiche, anche se falsa nello specifico, dà corpo a un sospetto, che all'origine dell'epidemia di coronavirus ci sia un errore umano, una tragica coincidenza, come tante volte si è visto nei film. In Cina e in Europa, da una nuova ricerca guidata da scienziati, sarebbe emerso che la malattia ha una mutazione simile all'HIV. Questo è un dato che nessuno ha voluto dire a livello di comunità scientifica pubblicamente. Cioè la malattia avrebbe una mutazione simile all'HIV, il virus dell'AIDS, che le consente di legarsi alle cellule umane, fino a 1000 volte più forte del virus della SARS, secondo South China Morning Post, il quotidiano cinese. Alla fine di gennaio un team di scienziati indiani, in un articolo ritenuto scandaloso, poi ritirato, ha scritto che il coronavirus potrebbe essere stato geneticamente modificato per incorporare parti del genoma dell'HIV e, stando testualmente a questo studio, è improbabile che si sia verificato in modo naturale. Una nuova ricerca di un team dell'Università di Nankai scrive che il Covid-19 ha una mutazione simile all'HIV, che gli consente di entrare rapidamente nel corpo umano e con un recettore chiamato ACE2 si attacca su una membrana cellulare. Altri virus altamente contagiosi, tra cui HIV ed Ebola, colpiscono un enzima chiamato furina che agisce come attivatore di proteine nel corpo umano. Quando vengono prodotte molte proteine sono inattive o latenti. Per attivare le loro varie funzioni devono essere tagliate in punti specifici. Osservando la sequenza genomica del nuovo coronavirus, il professor Luan Yushu e il suo team dell'Università di Nankai a Tianjin hanno scoperto una sezione di geni mutati, inesistenti nella SARS ma simili a quelli scoperti nell'HIV e nell'Ebola. Quindi, secondo questa tesi, questa scoperta fa ipotizzare, scrive il South China Morning Post, fa ipotizzare che il Covid-19 potrebbe essere diverso in modo significativo dal coronavirus della SARS nello scenario dell'infezione. Si legge quindi nel documento pubblicato questo mese su China Xiborg, una piattaforma utilizzata dall'Accademia della Scienza cinese. Questo virus può, stando a questa tesi, utilizzare i meccanismi di impacchettamento di altri virus come l'HIV, e ciò che l'ultimo articolo scientifico sostiene è che mentre il coronavirus può effettivamente contenere una specifica caratteristica simile all'HIV che lo rende estremamente infettivo, è al contempo il risultato di una mutazione piuttosto bizzarra. Secondo il nuovo studio, la mutazione può generare una struttura nota come sito di scissione nella proteina del picco del nuovo coronavirus, riporta sempre il South China Morning Post. Rispetto al modo di entrata della SARS, questo metodo di associazione è 100 volte più efficiente. 100, forse 1000 volte più efficiente. Il virus utilizza la proteina spike di estensione per agganciarsi alla cellula ospite, ma normalmente questa proteina è inattiva. Il compito della struttura del sito di scissione è quello di ingannare la furina umana per poi attivare la proteina spike e provocare una fusione diretta delle membrane virali e cellulari. La mutazione non è stata trovata nella SARS, MERS o BAT/COV/VRA/TG1/3. Un coronavirus di pipistrello considerato la fonte originale del nuovo coronavirus con una somiglianza dei geni del 96%, avrebbe affermato quindi il South China Morning Post. Questo potrebbe essere il motivo per cui SARS-CoV-2 è più contagioso di altri coronavirus, ha scritto lì in un articolo pubblicato su China Arxiv. Nel frattempo, uno studio dello scienziato francese Etienne Decroly dell'Università di Aix-Marseille pubblica sulla rivista che è stato pubblicato sulla rivista scientifica Antiviral Research il 10 febbraio scorso, ha inoltre scoperto un sito di scissione simile alla furina, che è assente in coronavirus analoghi. Gli scienziati cinesi ipotizzano che i farmaci mirati all'enzima furina potrebbero potenzialmente ostacolare la riproduzione del virus all'interno del corpo umano. I farmaci presi in considerazione includono una serie di farmaci terapeutici per l'HIV-1, come l'indinavir, il tenofovir alafenamide, il tenofovir disoproxil, il dolutegravir e farmaci terapeutici per l'epatite C, tra cui bocceprevir e teleprevir, secondo lo studio di Lee. La conclusione è in linea con diverse segnalazioni di medici che, dopo essere stati risultati positivi al coronavirus, si sono autosomministrati dei farmaci contro l'HIV dopo essere risultati positivi al coronavirus, ma a conferma della teoria non sono stati eseguiti dei test clinici, questo è importante. Coronavirus all'origine della pandemia, ci sono prove quindi generali di guerra batteriologica? Questa è la domanda che dobbiamo porci. E da ultimo va osservato che incomincia a circolare e qui bisognerebbe riflettere sul tasso di inquinamento e di diciamo assoluta manipolazione e disinformazione. Si vuole legare a questo punto il numero di decessi esorbitanti in Lombardia al fatto che quelle zone siano fortemente inquinate, e quindi forzare per un abbandono dell'economia basata sui combustibili fossili per drogare l'opinione pubblica, creando il nesso decessi per coronavirus in Lombardia legati alle polveri sottili e quindi al combustibile fossile, quindi a passaggio forzato e violento verso la green economy. Questa sarebbe la tesi che cercheranno di sfruttare a livello mass mediatico nei prossimi giorni. Io ci aspettiamo che sia questa droga disinformativa che acceleri l'intolleranza culturale verso diciamo l'economia basata sul petrolio. Questa sarebbe, diciamo, la nuova arma che non avendo avuto successo Greta Thunberg si continuerà probabilmente a sviluppare nelle forme di disinformazione mass mediatica. Di fondo notiamo l'assoluta inattendibilità di quella che è stata la narrazione scientifica e giornalistica italiana. Anche qui noi ci troviamo con una classe politica non all'altezza, una classe giornalistica che pende dalle labbra di virologi che un giorno dicono una cosa, non il giorno dopo, un minuto dopo dicono l'esatto opposto. Quindi il caos, disorientamento, c'è una sorta di panico instaurato a livello mass mediatico che fa in modo che la nostra conoscenza in Italia sia molto, ma molto, molto più bassa di quella che in realtà è in Cina, dove c'è un regime totalitario. Secondo me la censura italiana su quello che è avvenuto in Lombardia e quello che ci hanno oscurato, ci hanno nascosto, è molto maggiore di quella che è avvenuta in Cina. Grazie per l'attenzione.